I viaggi missionari di Paolo e degli altri che l'accompagnano non soddisfano semplicemente la curiosità di coloro che vorrebbero apprendere come sono andate le cose nel corso di quegli anni, la prima evangelizzazione a partire da Gerusalemme, poi lungo le strade che si diramano verso interlocutori sempre più lontani. E dunque i fatti che l'evangelista Luca ha studiato, ricostruito e messo a nostra disposizione attraverso il racconto. Il racconto in realtà è un aiuto per noi a condividere dall'interno un itinerario di conversione, di maturazione, di crescita nella relazione con il mistero del Dio vivente che si è rivelato, e è una prospettiva costantemente aperta. L'attività missionaria non si svolge semplicemente o esattamente nel senso che va da chi ormai ha acquisito un patrimonio e lo mette generosamente a disposizione di altri, ma è un'attività missionaria che diventa essa stessa progressiva scoperta di quale ricchezza fosse depositata in quel patrimonio che non è ancora stato adeguatamente apprezzato, non è stato ancora in modo sufficiente valorizzato, e quindi è una crescita continua, ma è la vita nuova che procede così, è la missione della Chiesa che procede così, è la vocazione dei discepoli del Signore che sta man mano acquisendo consapevolezza a riguardo del dono ricevuto nel momento in cui già ci si trova spiazzati, proiettati altrove e responsabili di una trasmissione che ha altri e altri ancora come destinatari. A questo riguardo la figura di Paolo è veramente esemplare. Per come vi dicevo, il nostro personaggio, stando al racconto di Luca negli Atti degli Apostoli, è a più riprese collocato in una situazione che può ben essere plasticamente descritta mediante l'immagine delle porte che si chiudono alle sue spalle e lui è buttato lungo strade sconosciute nell'impatto con nuove realtà questa proiezione continua verso orizzonti inesplorati si sviluppa non soltanto in una dimensione geografica, ma nella dimensione di una interiorità che riguarda proprio il mistero del dono d'amore ricevuto che interpella radicalmente Paolo, visitazione sempre più interiorizzata per quanto riguarda il discernimento dell'Evangelo, quella proiezione verso orizzonti ancora inesplorati coincide con questa penetrazione nelle profondità sempre più sorprendenti, perché ancora sconosciute, nell'intimo del cuore umano. Ed è così che Paolo ci viene presentato dal nostro Luca, un'attività straordinaria. Naturalmente insieme con lui ancora qui nel primo viaggio c'è Barnaba e ci sono anche altri che man mano Paolo incontra e con cui intrattiene un rapporto che è orientato a edificare modalità di crescita nelle diverse piccole comunità che man mano stanno sorgendo ed ecco le chiese con cui ormai Paolo ha a che fare. Il viaggio di ritorno fino ad Antiochia è descritto alla fine del capitolo 14, come già leggevamo, alla maniera di una visita alle chiese che sono nate, che si sono venute man mano organizzando, c'è di mezzo anche il riferimento a un principio di struttura che conferisce a queste chiese una fisionomia stabile. Notate qui come non solo nella pagina che abbiamo sotto gli occhi, sono alla fine del capitolo 14 e dobbiamo proseguire, ma io, vedete, ho il difetto che vorrei tornare sempre indietro. E voi siete vittime di questo difetto. E quindi qui, e non solo qui, la progressiva evoluzione di questa attività missionaria in rapporto alle chiese che sono nate, stanno crescendo, si stanno organizzando, come vi dicevo, viene caratterizzato da un moto ondoso, è il moto dello Spirito Santo che viene esplicitato mediante l'uso di due verbi che ritornano con puntuale, metodica insistenza: consolare, confermare, consolare, confermare. C'è un'onda, per dirla così in maniera un po' grossolana, ed è la consolazione, ma poi c'è bisogno di ulteriori conferme, si va di conferma in conferma. Un ritmo in questo moto ondoso che è poi affidato al servizio degli anziani, c'è di mezzo la preghiera, il digiuno, l'eucarestia e così nel versetto 22 del capitolo 4 veniamo a sapere che si entra nel regno. È necessario attraversare molte tribolazioni per entrare nel regno, ma lo Spirito di Dio è all'opera in quel fenomeno di costante traboccamento di cui già sappiamo, attraverso successive conferme. Vedete che questo poi è il linguaggio che trova riscontro nella corrente pastorale delle nostre chiese. C'è il tempo della vocazione, c'è il tempo della crescita, della confermazione, c'è un avvio battesimale che inquadra tutto e c'è poi una molteplicità di passaggi successivi che di conferma in conferma conferiscono alla vita dei discepoli del Signore e alla vita delle chiese nella loro organizzazione particolare una fisionomia che va man mano precisandosi, documentandosi, specializzandosi anche, per dir così, nella continuità con l'unico Evangelo, nell'appartenenza al Signore Gesù, nella continuità di quella profezia, nella corrente dello Spirito Santo e quel che sappiamo. Fatto sta che adesso Paolo e Barnaba sono ritornati ad Antiochia e qui momento di particolare impegno per Paolo e per Barnaba e per altri insieme con loro in vista di un chiarimento da cui non si può più prescindere, perché alcuni venuti dalla Giudea, dice il versetto 1 del capitolo 15, insegnavano ai fratelli questa dottrina. Dunque, fratelli, quelli della Giudea sono giudei, vengono da Gerusalemme, la prima chiesa e poi le altre chiese che man mano sono nate e cresciute in quel territorio, sono composte totalmente, esclusivamente da giudei, ebbene, e si rivolgono a quelli di Antiochia, pagani in modo molto, molto prevalente, fratelli, dunque vedete una relazione che viene ricondotta a un vincolo di comunione che viene così esplicitato in maniera molto affettuosa, e fratelli in quanto comune è l'appartenenza all'unico Messia e Signore, che è Gesù. Soltanto che questi tali insegnavano ai fratelli questa dottrina: se non vi fate circoncidere secondo l'uso di Mosè, non potrete essere salvi. Dunque è necessaria la circoncisione. È necessaria la circoncisione nel senso che da questo passaggio dipende la conferma della fraternità, se no la fraternità svanisce, se no la fraternità è rinnegata, se no la fraternità è inconcludente. Dunque la fraternità dipende dalla circoncisione, che poi è come dire l'avvio di tutto un regime di vita che corrisponde alle osservanze della legislazione mosaica, ma questo vuol dire, attraverso la circoncisione, inserirsi nella fraternità con coloro che appartengono al popolo di Israele. Questo significa, per accogliere l'Evangelo, per aderire a esso come merita, diventare ebrei. Circoncisione. E subito, vedete, Paolo e Barnaba reagiscono vigorosamente. C'è di mezzo la salvezza, c'è di mezzo il ritorno alla pienezza della vita, alla sorgente della vita, con la conversione alla vita, quella strada di accesso alla vita che ormai è aperta per tutti gli uomini in virtù della comunione con Gesù, perché morendo e risorgendo è Lui che è divenuto protagonista di quella rivelazione d'amore che adesso coinvolge nella effusione dello Spirito Santo tutti coloro, a qualunque popolo appartengono, che subiscono le conseguenze del peccato fino alla morte. E invece questi tali dicono che per essere salvi bisogna passare verso la circoncisione. Paolo e Barnaba si opponevano risolutamente e discutevano animatamente contro costoro. E allora fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro, da Antiochia, andassero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Vedete, bisogna affrontare la disputa si è fatta troppo seria e troppo grave è il rischio di un fraintendimento a riguardo di un tema così rilevante. Dunque vanno ad Antiochia, essi dunque scortati per, vanno a Gerusalemme voglio dire, scortati per un tratto dalla comunità, attraversarono la Fenicia, la Samaria, raccontando la conversione dei pagani. Vedete che Paolo e Barnaba in questo caso non elaborano discorsi di carattere teologico. Altrove nel Nuovo Testamento sappiamo bene come Paolo affronta la questione con tutta la sua competenza dottrinaria, la lettera ai Galati, la lettera ai Romani, ma qui nel racconto degli Atti Paolo e Barnaba raccontano quello che è successo, raccontano la novità di cui sono stati spettatori, raccontano la loro esperienza contemplativa, come l'Evangelo coinvolge anche i pagani, raggiunge anche i lontani, come nel cammino di coloro che appartengono ad altri popoli, nel loro cammino di vita, ecco che opera con tutta la sua potenza lo Spirito Santo di Dio e viene instaurato un vincolo di comunione indissolubile con il Signore Gesù Cristo. Nel cammino di coloro che appartengono ad altri popoli e che sono stati gli interlocutori con cui Paolo e Barnaba hanno avuto a che fare e raccontano. E vedete, il loro racconto suscita una reazione festosa. Le diverse comunità presso le quali sostano momentaneamente ricevono la testimonianza di Paolo e Barnaba che raccontano con grande gioia, suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Ecco, grande gioia in tutti i fratelli, grande gioia. E vedete come qui ritorna il termine fratelli, ma in un senso diverso rispetto a come esso compariva nel versetto 1, laddove fratelli erano interpellati coloro che si dovrebbero disporre a ricevere la circoncisione. E questo sarebbe il criterio determinante perché la fraternità sia autentica. Mentre qui vedete la fraternità è autenticata dalla gioia invadente, esuberante, traboccante di chi condivide quell'esperienza contemplativa di Paolo e Barnaba che sono stati spettatori di come gratuitamente l'amore di Dio ha suscitato frutti di vita nuova nel mondo dei pagani. Fratelli in virtù della circoncisione? È criterio di fraternità nella tradizione di Israele. Fratelli in quanto animati da quello stesso respiro che diventa travolgente vibrazione di gioia nell'animo contemplativo di chi obbedisce alla misericordia di Dio. Giunti a Gerusalemme, ecco qua, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli, dagli anziani, e riferirono tutto ciò che Dio aveva compiuto per mezzo loro. Vedete che di nuovo raccontano a Gerusalemme, raccontano. Ed ecco, adesso a Gerusalemme bisogna dibattere la questione, arrivare a un chiarimento, e così vanno le cose. Non mi stanco però di ribadire il fatto che qui adesso due interventi particolarmente autorevoli. Pietro, che rispunta qui dopo essere sparito nel capitolo 12 e poi non comparirà più nel seguito del racconto. La figura di Pietro è dominante nella prima parte degli Atti, fino al capitolo 12, ce ne siamo resi conto, rispunta adesso nel capitolo 15 e poi sparisce. Nel frattempo è comparsa la figura di Paolo che, proseguendo nella lettura, constateremo essere la figura dominante in tutte le vicende successive. Pietro e Paolo. E Pietro ha svolto il suo servizio e adesso di nuovo, vedete, ricapitola il valore della testimonianza di cui egli stesso è stato strumento per tutte le porte che ha aperto e che continua ad aprire adesso nel contesto di questo dibattimento dottrinario circa la modalità da seguire nel rapporto con i pagani che accolgono l'Evangelo. Ma volevo dire e ripetere ancora una volta che mentre adesso diamo uno sguardo ai due interventi che hanno una loro precisa, rigorosa configurazione dottrinaria, Pietro e Giacomo, il minore, tutta la scena è dominata da quel clima di gioiosa commozione che già ci è stata segnalata nei primi versetti del capitolo 15 e che l'esperienza vissuta di Paolo e di Barnaba porta con sé e produce come un alone di incandescenza gioiosa che si espande attorno a loro a partire da quella esperienza contemplativa. Come opera Dio nella storia umana. Vedete che solitamente, così con qualche semplificazione nell'uso dei termini, questa pagina che adesso abbiamo sotto gli occhi è intitolata Il primo concilio, il concilio di Gerusalemme. Ma resta, vedete, anche a questo riguardo molto efficace per noi l'indicazione che il nostro evangelista Luca ci fornisce come criterio interpretativo di questa vicenda. Per gli storici della Chiesa poi questo non è un concilio, bisogna aspettare Nicea perché ci sia un concilio, ecco, ma è un'altra cosa. Ma è il concilio di Gerusalemme perché, vedete, comunque là dove la Chiesa è viva nella sua sinodalità, nella sua conciliarità, nel suo essere strumento docile al servizio dell'Evangelo, lì il criterio determinante nel discernimento pastorale è la gioia. È la gioia della festa. E vedete che parlare di queste cose in questi termini non significa ricorrere a delle fantasie e a delle balordaggini un po' poetiche, svolazzanti e inconcludenti. Questa è la corrente che vitalizza con una fecondità inesauribile la missione della Chiesa. Grande gioia. Vedete che quando il Papa nella sua esortazione dice Evangelii Gaudium e prosegue, e allora scrive un libro sotto quell'Evangelii Gaudium in un certo modo non solo è il titolo, le prime due parole del testo, della esortazione, ma è proprio anche la sintesi di tutto. Grande gioia, dice qui, in tutti i fratelli. E allora adesso si alzarono alcuni della setta dei farisei che erano diventati credenti, affermando è necessario circoncidere e ordinare loro di osservare la legge di Mosè. Necessario. Fariseo, anche Paolo è un fariseo, ma sono tutti entrati nel cammino della vita nuova, hanno accolto l'Evangelo, non c'è dubbio, però dunque sono convinti che bisogna imporre ai pagani che si convertono di ricevere la circoncisione e quindi diventare osservanti in rapporto a tutte le norme mosaiche. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema, il logos. Che parola è questa? Che parola è? E quindi interviene Pietro dopo lunga discussione. Pietro si alzò e disse, fratelli, ecco il suo intervento, fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio ha fatto una scelta tra voi perché i pagani ascoltassero per bocca mia la parola dell'Evangelo e venissero alla fede, lo sappiamo. Il primo pagano evangelizzato è stato quel Cornelio, nella cui casa Pietro è andato ad abitare. Perché non è più possibile dichiarare profano o immondo quello che Dio ha purificato. E allora dice, voi lo sapete questo. E Dio che conosce i cuori ha reso testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto nessuna discriminazione tra noi e loro, purificandone i cuori con la fede. Ora dunque, perché continuate a tentare Dio imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare, l'osservanza di tutte le norme, l'osservanza della legge? Noi crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati e nello stesso modo anche loro. Vedete, vogliamo imporre anche a loro un giogo che è insopportabile? È un giogo che è inefficace? Ma in questo modo noi corriamo il rischio di provocare Dio. Il rischio di tentare Dio, come già vi leggevo. C'è un unico Evangelo per loro e per noi, e questo Evangelo, vedete, è efficace nella gratuità di quell'opera di cui Dio si è rivelato protagonista attraverso l'incarnazione del Figlio, con l'effusione dello Spirito Santo, la grazia del Signore Gesù. E notate che il termine charis, grazia, che adesso ritorna più volte, e poi è uno dei termini ricorrenti in tutto il Nuovo Testamento, e non solo, ma questo termine charis è un termine ricco di molte sfaccettature, grazia solitamente si traduce, gratuità, misericordia, amore, bellezza, eleganza. Anche noi parliamo di qualcuno che si muove con grazia, ecco, un'andatura elegante. Grazia. E vedete, la grazia del Signore Gesù è espressione che rimanda proprio a quella corrente di vita, qui tante volte già abbiamo potuto fare riferimento leggendo queste pagine, e c'è una nota di gioia in tutto questo che noi non possiamo in nessun modo trascurare. La gioia di vivere, la gioia di comunicare, la gioia di amare, la gioia vera, la gioia della fraternità, la gioia della gratuità. Non c'è gioia a meno che non si ricorra così a degli abusi linguistici. Senza gratuità. E allora tutta l'assemblea tacque e stettero ad ascoltare Barnaba e Paolo che riferivano, lui continuano a raccontare, vedete. Nella lettera ai Galati Paolo interviene con un martello pneumatico per elaborare argomentazioni teologiche con andatura travolgente. Poi leggerà i Romani, e qui vedete, raccontano, e tutti stanno ad ascoltare, a bocca aperta, e Barnaba e Paolo riferivano quanti miracoli e prodigi Dio aveva compiuto tra i pagani per mezzo loro, segni e prodigi, tutto quello che è relativo al servo di cui Dio si è compiaciuto, il figlio che nella sua carne umana è morto ed è risorto, una terminologia che già conosciamo da un pezzo, e quello che Dio aveva compiuto, e raccontano, e tutti in silenzio ascoltano. Notate questo silenzio qui, adesso viene ulteriormente segnalato nel versetto 13. Quando essi ebbero finito di parlare, fecero silenzio, il verbo sigampi proprio, fecero silenzio. Vedete, è un silenzio colmo di commozione, è un silenzio rinvia a una impossibilità di esprimere con parole quello nel cuore umano è un sussulto di commozione, un fremito di gioia, inesprimibile. Forse qualche volta per parlare della gioia è più facile piangere che non trovare le parole adatte. Silenzio, o piangere di gioia. E qui silenzio profondissimo. Interviene Giacomo, questo è Giacomo il minore, l'altro Giacomo, che ha un ruolo di specialissima importanza a Gerusalemme nel corso di quei decenni, come sappiamo, e Giacomo adesso prende la parola. Fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per consacrarlo al suo nome. Vedete, Giacomo chiede ascolto, ma si presenta a lui stesso come ascoltatore. Ha ascoltato quello che ha detto Simone. Notate che parla di Pietro usando il suo nome ebraico. Ascoltatemi, Simone ha riferito, lui è ascoltatore. Chiede ascolto perché è lui che ha ascoltato, ascoltato quel che Pietro ha detto poco prima, ha ascoltato il racconto. Ed è lui stesso che adesso trova modo di intervenire, si esprime con parole adeguate dall'interno di quel silenzio che è colmo di gioia. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo. Qui c'è di mezzo la visita di Dio, nel verbo episcepteste, è il verbo visitare, è il verbo che compare due volte nel cantico di Zaccaria. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato, e poi alla fine, perché verrà a visitare, la visita di Dio. Ecco, la storia della salvezza è la storia della visita di Dio, la visita. Dio ha visitato, fin da principio, e la visita di Dio si è resa riconoscibile per come anche tra i pagani un popolo consacrato al suo nome, il suo nome, ecco, un popolo che, vedete, corrisponde alla sua iniziativa, il popolo dell'alleanza, il popolo coinvolto in quella relazione specialissima, che adesso, vedete, è interna a questo ampliamento del disegno che finalmente porta a compimento le promesse antiche e rende significativo e valido anche per il popolo della prima alleanza la loro identità. Quell'alleanza fondata sulla legge mosaica che in sé e per sé non è in grado di ottenere il risultato, la giustificazione, come già leggevamo, ma adesso anche tra i pagani un popolo consacrato al suo nome, un popolo in grado di intraprendere l'itinerario della consacrazione, cioè della santificazione, del ritorno al santo. Il santo è il protagonista della vita, il santo è il Dio vivente, e l'alleanza funziona allora? L'alleanza funziona per i pagani che sono coinvolti in questo circuito che funziona positivamente, che è giustificante, che realizza lo scopo, possono rispondere al nome. L'itinerario della conversione alla vita è aperto per i pagani e vedete che quel che vale per i pagani è quel che adesso restituisce efficacia al nostro modo di essere obbedienti alla vocazione ricevuta in quanto popolo dell'alleanza, di quell'alleanza che, abbandonata a se stessa, non sarebbe stata efficace per la salvezza, e che adesso è inserita dentro a questo circuito che realizza una efficacia di valore universale per i pagani di questo mondo. E allora il nostro Giacomo cita, e lui subito fa riferimento ai testi della scrittura: con questo si accordano le parole dei profeti come sta scritto, e quindi dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta, ne riparerò le rovine e la rialzerò. Vedete che la tenda di Davide, che serve poi il popolo di Israele, non risponde alla vocazione ricevuta, ma adesso, vedete, la tenda di Davide viene riedificata, le rovine vengono riparate, perché anche gli altri, vedete che questa è la storia dei pagani che adesso sono, guarda un po' che sorpresa, destinatari dell'Evangelo. Non è semplicemente un di più rispetto a quello che è già acquisito per Israele, ma qui è quel che avviene ai pagani, il motivo per sperimentare come si realizza la vocazione di Israele. Questo dice Giacomo. E cita il profeta Amos, e poi cita Geremia, e poi cita Isaia, tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore che fa queste cose da Lui conosciute dall'eternità. Questo è un disegno provvidenziale che viene dall'inizio. Anche gli altri uomini sono in grado di cercare il Signore, di raggiungere il Signore, consacrati al Signore. La strada della vita è aperta per tutti gli uomini, perché vedete, tutto fa capo sempre all'evento redentivo di Pasqua, della Pasqua del Signore, la sua morte e la sua resurrezione. E per tutti gli uomini questa strada è aperta, per tutti gli uomini che muoiono in quanto peccatori, ma sono coinvolti in una storia d'amore che è vittorioso. E adesso vedete, la tenda crollata di Davide viene ricostruita, le rovine vengono riedificate, tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome. E a questo punto Giacomo aggiunge, e poi ci fermiamo, per questo io ritengo che non si debba importunare quelli che si convertono a Dio tra i pagani, ma solo si ordini loro. E Giacomo e giunge a delle conclusioni di carattere operativo, perché è evidente che la conversione di questi pagani o provenienti dal paganesimo è autentica e non può essere messa in discussione, ma nessun modo c'è da chiedere loro la circoncisione, ma il riconoscimento di alcune modalità comportamentali che renderanno possibile la solidarietà, la vicinanza, la convivenza, soprattutto poi la partecipazione alle stesse mense tra coloro che provengono dal paganesimo e coloro che invece sono radicati nel giudaismo. E allora io ritengo che non si debba importunare questi tali che si convertono a Dio, ma solo si ordini loro di astenersi dalle strutture degli idoli, carne prelevata così come la si vende al mercato, ma proviene da sacrifici celebrati nei templi pagani, dall'impudicizia, questioni di parentela, dagli animali soffocati, dunque carne trattata senza quelle norme previste dal regolamento rabbinico, e quindi il sangue, ecco, tutte indicazioni parziali che riguardano una vicenda ancora in fase di evoluzione, che devono consentire una soluzione immediata, pratica, per quanto riguarda comunità in cui coloro che provengono dal paganesimo convivono e siedano alla stessa tavola con coloro che sono eredi della tradizione giudaica. E quel che segue, adesso viene scritta una lettera che viene inviata ad Antiochia, e insieme due rappresentanti della Chiesa di Gerusalemme, che si chiamano Giuda e Silla. Giuda e Silla, questi due, con la lettera che adesso viene inserita qui nel testo che leggiamo, per arrivare al versetto 29. Prendete il versetto 30. Essi allora, congedatisi, discesero ad Antiochia. Ecco, ritornano. E riunita la comunità consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta si rallegrarono. Vedete che di nuovo la gioia, ma questa sezione del libro, questo sviluppo del racconto in continuità con il primo grande viaggio missionario, adesso il cosiddetto concilio di Gerusalemme, tutto qui trasuda l'esperienza di una gioia intrattenibile. Si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. Si rallegrarono per l'incoraggiamento che infondeva. E Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, parlarono molto per incoraggiare i fratelli e li fortificarono. Vedete, qui ritornano quei due verbi su cui mi ero soffermato inizialmente, il parakalim e pisterisim, consolare e confermare, consolare e confermare. Quando dice per incoraggiare, fortificare, confermare, sono e le onde ritmate dall'effusione continua dello Spirito Santo nel rapporto con la vita nuova di coloro che accolgono l'Evangelo, nel rapporto con la vita delle chiese, consolazione, confermazione. E dopo un certo tempo furono congedati con auguri di pace dai fratelli per tornare da quelli che li avevano inviati. Poi in realtà veniamo a sapere che solo Giuda torna indietro, Sila rimane, e intanto ancora ad Antiochia Paolo e Barnaba. E qui per ora ci fermiamo.